Paragrafo 2. La penisola iberica e le esplorazioni atlantiche. La conquista cristiana di Granada. Il 2 gennaio del 1492, dopo una decina d'anni di assalti e di trattative, fu il giorno della resa di Granada, città principale dell'ultimo regno musulmano nella Spagna cristiana. Vestiti di lussuosi abiti in stile moresco, arabo, i vincitori, Isabella, regina di Castiglia, e Ferdinando, re d'Aragona, salirono lungo i sentieri alberati che portavano alla Alhambra, reggia e fortezza dei re musulmani. Qui, in un salone luccicante di specchi, sulle cui pareti erano riprodotti versetti del Corano, li attendeva l'ultimo re musulmano per la consegna delle chiavi del palazzo. Con questo gesto simbolico, l'Alhambra passava dagli arabi ai re di Spagna. Immediatamente dopo, la pia regina Isabella fece consacrare dal vescovo la moschea della Reggia. Poi, nell'edificio diventato ora chiesa cristiana, si inginocchiò a pregare. La cacciata degli ebrei dalla Spagna. Castiglia e Aragona erano paesi profondamente diversi per lingua, tradizioni, economia e storia. I re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, sapevano bene che l'unità religiosa della popolazione sarebbe stata la base più solida su cui fondare il nuovo regno e il loro potere. Perciò, in Spagna, tutte le minoranze religiose furono perseguitate, forzate alla conversione oppure espulse. Il 1492, l'anno della vittoria cristiana sul regno islamico di Granada, fu anche quello dell'allontanamento dalla Spagna di decine di migliaia di ebrei, costretti ad abbandonare il paese entro il tempo massimo di 4 mesi, con il divieto di portare con sé oro o denaro. Gli ebrei espulsi, chiamati sefarditi, dall'ebraico sefarad, che vuol dire Spagna, trovarono rifugio in Italia, nell'Africa del Nord, in Portogallo, ma in seguito anche lì vennero perseguitati, o nel più tollerante Impero Ottomano. La sorte di ebrei e musulmani convertiti. Molti ebrei preferirono convertirsi al cattolicesimo, ma subito si cominciò a dubitare della sincerità della loro conversione e ad accusarli di conservare di nascosto usanze della religione ebraica. Più tardi anche i musulmani di Spagna furono costretti a scegliere fra conversione ed esilio, e quelli che scelsero la nuova fede vennero sospettati e perseguitati come gli ebrei convertiti, finché all'inizio del XVII secolo furono costretti anch'essi a lasciare la Spagna. Anche per smascherare i falsi convertiti, chiamati conversos se ebrei, moriscos se musulmani, fu istituito il Tribunale dell'Inquisizione spagnola. L'allontanamento di musulmani ed ebrei, tuttavia, impoverì il paese di bravi contadini, di abili artigiani, di mercanti e anche di molti medici e professionisti, con conseguenze negative per l'economia del regno e per la sua ricchezza culturale. Le preziose spezie dell'Oriente. Nell'aprile del 1492, pochi mesi dopo la conquista di Granada, la regina Isabella di Castiglia si impegnò a concedere navi, equipaggi, nonché il titolo di ammiraglio del Gran Mare Oceano, a un navigatore italiano di nome Cristoforo Colombo. Questi cercava finanziamenti per un viaggio oltre l'oceano alla volta delle Indie. La parola indicava allora le regioni dell'Estremo Oriente. Le Indie erano le terre della seta, dei tessuti preziosi, degli imperi favolosi descritti da Marco Polo nel suo Milione, e infatti i sovrani spagnoli non dimenticarono di affidare a Colombo una lettera per il Gran Khan. Khan significa signore, sovrano. Soprattutto le Indie erano la terra delle spezie, pepe, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano, cannella, ricercatissime su tutti i mercati europei e a quel tempo assolutamente indispensabili sia come medicinali sia per rendere più gradevoli i cibi. Dai lontani paesi dell'Oriente le spezie erano portate per nave da mercanti arabi fino al Mar Rosso, poi con imbarcazioni più piccole fino a Suez. Da qui, caricate su cammelli, arrivavano ai porti del Mediterraneo, dove le attendevano le navi genovesi e veneziane che provvedevano a distribuirle in tutta Europa. I mercanti facevano affari d'oro, ma a causa di questi passaggi a catena, dagli arabi a veneziani e genovesi e da questi agli altri europei, il prezzo delle spezie aumentava vertiginosamente. I portoghesi sulla via delle Indie. Sulla via delle Indie Colombo era stato preceduto dai navigatori portoghesi. Già nel 1415 il Portogallo si era impossessato del porto africano di Ceuta, posto sullo stretto di Gibilterra, proprio all'imboccatura del Mediterraneo, e di qui poteva controllare tutto il traffico di schiavi, di avorio e soprattutto di oro proveniente dall'Africa. L'Europa aveva un gran bisogno dell'oro africano perché le sue miniere si erano esaurite e i mercanti orientali, in cambio delle loro merci preziose, accettavano soltanto oro sonante. Perciò, in un primo momento, i navigatori portoghesi si concentrarono sull'Africa. Poi, quando il dominio ottomano su tutto il Mediterraneo orientale rese pericolose o impraticabili alcune rotte marittime, tentarono nuove vie cercando di circumnavigare l'Africa, cioè di navigare tutti intorno a questo continente per poter raggiungere l'Oriente e rifornirsi direttamente di merci pregiate. Obiettivi e difficoltà delle esplorazioni. Alla base di questo progetto c'era certamente la speranza di arricchirsi, ma ad essa si aggiungeva anche il desiderio cristiano di diffondere il Vangelo fra popolazioni che non lo conoscevano. Nel 400 le difficoltà di navigazione erano ancora enormi. Non si trattava soltanto di scendere a sud seguendo la linea della costa. Per sfruttare pienamente la forza dei venti, a volte bisognava allontanarsi dalla terraferma anche per migliaia di miglia ed affrontare il mare aperto. Ed era necessario superare antiche paure: che all'equatore il mare ribollisse per il gran caldo, che al di sotto dell'equatore ci si ritrovasse a testa in giù. Tuttavia, fin dalla metà del secolo, i portoghesi avevano messo a punto un'imbarcazione adatta alla navigazione oceanica, la Caravella. Fu questa la nave delle esplorazioni e dei viaggi transoceanici. Per primi i portoghesi raggiungono le Indie. Le spedizioni portoghesi si spinsero sempre più a sud lungo le coste occidentali dell'Africa, raggiungendo in tappe successive il capo Boia d'Or 1434, il capo Bianco e il golfo di Guinea, esplorato nel 1456 dalla genovese Antoniotto Uso di Mare. Il punto più meridionale dell'Africa fu avvistato nel 1488 dal portoghese Bartolomeo Diaz, che gli diede il nome di Capo delle Tempeste. Una decina di anni più tardi, un altro portoghese, Vasco de Gama, partì con 4 piccole navi per raggiungere l'India. Egli ormai conosceva il ritmo dei venti e, doppiato il capo delle tempeste, che ribattezzò Capo di Buona Speranza, risalì la costa orientale dell'Africa fino a Mombasa. Di lì, in 23 giorni di navigazione attraverso l'Oceano Indiano, raggiunse il porto di Calicut, in India. Era il 1498. La via marittima delle Indie, ossia delle regioni sudorientali dell'Asia, era ormai aperta e i portoghesi l'avevano trovata per primi.